mi può fare tutte le domande che vuole, sia lei che loro. Venga.
Facciamo. Ecco, lei mi dirà, lei fa, esatto, esatto. Allora, cominciamo.
Ma cioè, se un ebreo va in una scuola normale, no? Le vacanze come vanno? Cioè,
allora,
questo
scusi,
no, niente, non si preoccupi. Questa è una domanda interessante. Dovete sapere che non tutti gli ebrei osservano allo stesso modo, poiché l'uomo è dotato del libero arbitrio e possiamo scegliere, ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte. Per cui, se un ragazzo ebreo che frequenta la scuola pubblica, non la scuola ebraica, non osserva in particolar modo, andrà a scuola il sabato e a tutte le festività, mentre invece può nello stesso modo frequentare una scuola non ebraica e nello stesso tempo osservare le regole che tiene ad osservare. Quindi ci sono degli accordi proprio fra l'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e le scuole, per cui se degli studenti sono osservanti sono esonerati per esempio o dall'andare a scuola il sabato, oppure possono andare a scuola, ci vanno magari a piedi, però non scrivono, non fanno verifiche scritte in quel giorno, ok? Quindi a tutto in realtà c'è rimedio. Nello stesso modo il problema si pone per le per gli adulti che lavorano, no? Per cui diciamo che le persone osservanti cercheranno in qualche modo di fare dei lavori magari improprio, dei lavori di ufficio che non richiedano la presenza al sabato. Diversamente, se sono dipendenti, chiederanno come giorni di vacanza i giorni, diciamo, delle festività ebraiche che verranno detratti dal monte ferie del dipendente. Dica lei.
No, io sì, ne ho tante, ma
cosa c'è scritto nella stella di Davide?
Cosa c'è scritto nella stella di Davide? C'è, se...
Allora, nella stella di Davide non c'è scritto niente. La stella di Davide è uno dei simboli del popolo ebraico, è questa stella a sei punte che è fatta con due triangoli equilateri che entrano uno dentro l'altro. Sulla punta, sul vertice del triangolo c'è Dio e alla base il popolo. In qualche modo entrano uno nell'altro e si compenetrano. L'altro simbolo è la menorah, che è questo candelabro a sette braccia come i sette giorni della creazione, i sette giorni della settimana, con al centro ovviamente lo Shabbat, in ricordo della menorah tutta d'oro che stava al santuario di Gerusalemme. Se andate a Roma per esempio a visitare i fori imperiali, vedrete che sull'arco di Tito è riprodotta la scena dell'esercito che torna vittorioso da Gerusalemme portando in trionfo come bottino di guerra proprio la menorah tutta d'oro che stava nel santuario.
Poi venduta per fare il Colosseo. Ok, allora, domanda.
Chi è Dio per gli ebrei?
Dio per gli ebrei, chi è? Allora, va bene,
allora,
che tetragramma sta?
Allora, Dio è il creatore, no? Ed è colui che regola il mondo, naturalmente. Evitiamo di pronunciare il suo nome in vano. Il nome è sempre molto importante per gli ebrei. Alla nascita, al momento della circoncisione, 8 giorni i bambini maschi, a 40 giorni le femmine, ricevono ufficialmente, pubblicamente il nome di fronte a tutta la comunità. Per non nominare il tetragramma, che sono le quattro lettere che compongono il nome di Dio, spesso in ebraico diciamo Hashem, e Hashem vuol dire proprio il nome, cioè il nome per eccellenza e per antonomasia.
Le vocali voi non
nessuno
le saprà mai, le vocali di quel tetragramma?
No.
Ok.
Ci si può convertire all'ebraismo?
Ci si può convertire all'ebraismo.
Allora, ci si può convertire all'ebraismo, non è semplice, anche perché gli ebrei non fanno proselitismo, cioè non cercano di convincere gli altri a convertirsi all'ebraismo. Però se qualcuno lo desidera ed è profondamente convinto di questo passo così importante, lo può fare. Ovviamente partendo dal presupposto che fare un cambio così radicale della propria vita richieda insomma un percorso molto profondo, sono richiesti anni di studio, ma conosco un sacco di adulti che si sono convertiti all'ebraismo.
Ma se uno mangia delle cose, se uno mangia le cose proibite e se ne accorge dopo, cosa?
Allora, i casi sono due.
Se si accorge dopo di aver mangiato qualcosa che non è kasher.
Allora, i casi sono due. Se una persona che ci tiene molto ad osservarle queste regole e inavvertitamente lo fa, tu capisci che un errore fatto in buona fede non è punibile in nessun modo. D'altro canto, se uno invece sceglie di non rispettare, è consapevole delle sue scelte, ho parlato prima del libero arbitrio, sicuramente non viene fulminato sul posto all'istante, però insomma si assume la responsabilità di ciò che fa, non accade niente di male, è una sua libera scelta. Del resto, se uno che sceglie di non osservare tutte le regole, non sarà l'unica regola che trasgredisce.
Ma è equivalente al suo peccato?
Allora, la concezione di peccato è diversa, anche perché è diversa la concezione della vita dopo la morte, nel senso che per l'ebraismo c'è una vita, c'è qualcosa dopo la morte, si chiama Olam Abba, cioè il mondo che verrà, ma noi dobbiamo vivere la nostra vita ora, non dobbiamo preoccuparci e interrogarci su che cosa ci sarà dopo. Per cui non c'è il discorso della ricompensa o del premio o della punizione dell'inferno e del paradiso, esatto.
Ma, vado con le domande che avevo iniziato da voi.
Ragazzo, lì,
prego.
Perché gli ebrei pregano anche con il corpo?
Oh, noi abbiamo visto il video, Allora,
diciamo che... Gli ebrei, come vi ho detto, cioè all'interno del popolo ebraico ci sono vari livelli di osservanza e spesso gli ebrei molto osservanti accompagnano le preghiere col dondolio, ma ci sono molte interpretazioni su questa cosa qua, intanto presi proprio nel rapimento proprio della preghiera, è un modo di accompagnare la preghiera. Alcuni dicono, per esempio, che è un imitare in qualche modo il tremolio della fiammella della candela, che è molto instabile, no? Basta un colpo di vento e si può spegnere, quindi la fragilità umana in qualche modo. Ci sono molte interpretazioni, ma del resto, ripeto, ci sono livelli di osservanza diversi all'interno dell'ebraismo. Sono sicura che l'immaginario che avete voi per quello che riguarda gli ebrei e il mondo ebraico vi arriva di solito dai film e dai telefilm, per cui è o l'immagine del signore tutto vestito di nero col barbone, il cappello nero e i riccioli che pendono dalle orecchie, piuttosto che invece nei telefilm americani si vede spesso, contrariamente a quello che vi ho raccontato io, uomini e donne che stanno insieme durante le preghiere, la rabbina donna e le preghiere recitate in altre lingue che non siano l'ebraico. Fa tutto parte del mondo ebraico. Nel secondo caso si tratta di ebraismo riformato e non è quello di cui vi ho parlato io, perché io vi ho raccontato quello che è l'ebraismo ortodosso, l'ebraismo della Torah, che è l'ebraismo ufficiale delle comunità ebraiche italiane, mentre l'ebraismo riformato è una specie di rivisitazione a proprio uso e consumo, con un annacquamento di quelli che sono i fondamenti, le 613 mitzvot, dicendo vabbè, ok, sono state date tanto tempo fa, vabbè, dai, chi l'ha detto, ma no, uomini e donne possono stare insieme, ci sta. Se vi ricordate, un paio d'anni fa si è sposata la figlia di Clinton, il marito era ebreo, riformato, lei in 448 si è convertita, si sono sposati sotto il baldacchino di sabato. L'ebraismo ortodosso è vietato sposarsi di sabato, probabilmente per gli ebrei riformati. D'altro canto, il signore che dicevo prima, che avete in mente voi con i riccioli, è un ebreo che applica nel modo più rigoroso i precetti della Torah, per cui nella Torah c'è scritto che gli uomini non si devono radere al di sopra di quest'osso qua, perché nei tempi antichi i popoli idolatri si radevano fino a molto in alto, quindi in qualche modo per differenziarsi gli ebrei hanno scelto di non radersi al di sopra di quest'osso. Allora, fra il divieto di non radersi sopra quest'osso e far vedere con segni esteriori che non lo si fa, ecco perché hanno, okay, i riccioli che penzolano.
Mentre io avevo sentito in Israele che
le donne si radono, alcuni
allora,
gruppi di...
Allora, di solito non si radono, però portano la parrucca.
Ecco.
Quindi spesso magari tagliano i capelli corti. Per, allora,
qualche...
le donne sposate devono coprirsi il capo, poiché i capelli... sono un oggetto di vanità e comunque di possibile attrazione per un uomo, i capelli di una donna, esatto, quindi coprono i propri capelli o con un foulard o con un cappello o in casi estremi con una parrucca.
Ok, va bene. C'era una mano?
Sì, qua, lui.
Prego.
Non so se riguarda questo, ma quelli lì non erano essere 3 e 2?
No, 3, 3 e 1 al centro.
Perché erano segni...
Dove? I comandamenti?
No, i candelabri.
I candelabri, 3, 2, la menorah.
No,
3, 3, no, è al centro, è sabato, no, giusto?
Che tenevano in mano
sì, sì, come quello che gliel'ho fatto vedere uno piccolino io, ma
quando tenevano in mano con tre dita e due dita
no ortodossi cristiani ci stiamo confondendo fra le varie cose. Vado con le domande. Qualcuno si era chiesto della barba lunga.
Allora la barba lunga la barba per esempio è perché un altro dei divieti è quello di accostare alla pelle la lama direttamente.
In quanto?
Quindi era un divieto, adesso non le so dire la motivazione, però ecco perché si fanno spesso crescere la barba,
okay,
i rabbini.
Poi,
molte volte oggi questa cosa viene ovviata dall'uso del rasoio elettrico
o di lama, eccetera. Poi la kippah è personale, ereditata?
La kippah è personale, oppure quelli che non sono particolarmente osservanti e che non la portano tutto il giorno, per entrare in sinagoga se la mettono o la prendono lì o ce l'hanno in tasca anche se non dovrebbero portarla.
E la portano sempre fuori di casa?
Chi è osservante la porta sempre.
In casa?
Anche
sempre.
24 ore su 24.
24 ore. Ok.
Come? No, quando dorme no.
Sì.
Anche 24 su 24.
Ha ragione. A che età si comincia il percorso di fede?
Allora, il percorso di fede si comincia il giorno in cui si è nati. Nel senso che intanto si è ebrei per parte di madre. È ebreo chi nasce da madre ebrea. Quindi nonostante... pensiamo che magari il fatto che le donne stanno lassù, che non possono fare il rabbino, che non hanno l'obbligo della preghiera, sembri una cosa
ne possono leggere mai la Torah.
Possono leggere la Torah le donne,
qui?
Certo. Allora, non qui.
Ah.
Allora, la voce come i capelli sono un'arma di seduzione. Quindi, siccome la Torah va anche cantata quando si legge,
la seconda del rito, un po' come i musulmani il Corano,
secondo il rito di appartenenza il canto varia, la melodia varia. Oggi ci sono i cosiddetti modern orthodox che prendono in considerazione anche donne che leggono la Torah, in alcuni casi solo davanti ad altre donne, in altri casi anche, ma non è scritto da nessuna parte che una donna non possa leggere la Torah. C'è un problema in alcuni casi per quello che riguarda il periodo mestruale, durante il quale la donna è considerata, tra virgolette, impura.
E nelle comunità riformate c'è il bat mitzvah.
Allora, il bat mitzvah e il bar mitzvah. Allora, bat mitzvah vuol dire figlia del precetto, bar mitzvah vuol dire figlio del precetto. È il momento in cui il ragazzo e la ragazza diventano in qualche modo maggiorenni da un punto di vista religioso.
Che è la loro età, 13
anni. Vuol dire che se fino a quel momento i nostri genitori sono stati responsabili per nostro conto per quello che riguardava l'osservanza dei precetti della Torah, l'osservanza delle mitzvot, a 12 le ragazze, un anno prima perché si dice che le ragazze maturino prima, e a 13 anni i ragazzi sono considerati sufficientemente adulti e maturi perché si assumano in prima persona la responsabilità dell'osservanza delle mitzvot. I ragazzi in particolare diventano bar mitzvah leggendo pubblicamente la Torah, così come ha fatto Gesù, che a 13 anni ha letto i rotoli, tra l'altro. Ok?
Si chiedevano perché 3 volte al giorno la preghiera.
3 erano i sacrifici giornalieri che venivano fatti nel santuario di Gerusalemme. Le preghiere sono in sostituzione di quei sacrifici.
Perché il sabato il padre spezza il pane?
Allora, perché lui che recita il Kiddush e poi la benedizione sul pane, e quindi lo spezza lui e ne dà un pezzettino a tutti.
Se avete delle figure importanti come i santi per i cristiani?
No, abbiamo dei grandi maestri che nel corso dei secoli hanno dato il loro contributo con le loro interpretazioni e lo studio della Torah, ma non c'è la venerazione che c'è, no? Perché in qualche modo è quasi considerata idolatria, in qualche modo,
esatto.
Anche solo l'immagine del santino, come lei può immaginare.
Già. Allora, e poi ci si chiedeva perché devono esserci 10 uomini per poter iniziare la preghiera.
Allora, si può pregare anche da soli. La presenza di 10 uomini che abbiano fatto il bar mitzvah, quindi che abbiano più di 13 anni, è per poter fare una preghiera collettiva. Allora, per poter fare una preghiera collettiva in cui c'è un officiante e gli altri che seguono e assistono, ci vogliono 10 uomini. Mentre invece tutti coloro che desiderano rispettare l'obbligo delle 3 preghiere quotidiane, che non hanno una sinagoga vicino a casa o no, pregano a casa da soli.
Quindi è vero che ci possono essere 100 donne, ma 9 uomini e assolutamente non si inizia. Questa distinzione, appunto, le donne di sopra, eccetera, motivo qual è il motivo?
Allora,
io ho detto uno, ma non so se ho detto giusto.
Allora, per quello che riguarda la separazione durante le ore della preghiera, è sostanzialmente perché uomini e donne insieme tendono a distrarsi, mentre invece durante la preghiera in quello bisogna essere concentrati. Se ci pensate bene, anche nell'Islam per esempio le donne stanno separate dagli uomini, e fino a 50-60 anni fa neanche tanto, anche nelle chiese gli uomini si sedevano da una parte e le donne dall'altra, è un retaggio del passato in qualche modo.
Ecco, a me era stato detto perché le donne, potendo procreare, avere i bambini, sono già naturalmente più vicine a Dio e quindi non hanno la necessità di recarsi alla sinagoga, così mi era stato detto.
No, come le ho spiegato, il non obbligo delle preghiere
era quello
fatto che la donna era impegnata in altre cose che erano ritenute altrettanto importanti.
E il camminare al di fuori di casa durante il giorno di sabato ha un numero di passi o di metri?
Assolutamente no.
No.
Le cose importanti da fare sono quelle di non trasportare nulla, e qua naturalmente ci sono escamotage su escamotage. Come faccio a uscire di casa senza chiudere a chiave la porta se non posso portare in tasca le chiavi? Anche qua, fatta la legge, ho trovato l'inganno. Ci sono delle sorte di cinture di elastico con dei cerchi tipo quelli dei portachiavi, si infilano le chiavi in queste cose qua, questa diventa una cintura, quindi un capo d'abbigliamento, un accessorio, e non lo stai trasportando in tasca. E ripeto, di cose come queste ce ne sono 1000. Per esempio, se vi capita di andare in Israele, siete in un albergo, ve ne dico un'altra, perché questa per me è una delle robe più buche,
l'ascensore.
C'è l'ascensore di Shabbat. Allora, io vi ho detto che di Shabbat non si possono fare tutta una serie di robe, fra cui andare in ascensore, andare in macchina, parlare al telefono, giocare alla PlayStation, e voi mi direte, ma scusi, esisteva la PlayStation o il telefono quando è stata data la Torah? Certo che no, ok? Con l'avanzare dei progressi e delle scoperte scientifiche e tecnologiche, diciamo, lo studio dei nostri maestri ha aggiunto dei divieti. È vero che se schiaccio un interruttore della luce non faccio alcuno sforzo, però in realtà metto in moto tutta una serie di meccanismi, quindi in qualche modo
lavoro, compie un'azione che cambia lo stato di una cosa. Quindi non posso chiamare l'ascensore, però nulla mi vieta, se l'ascensore va, se io non tocco niente, di salirci e scenderci. Quindi in Israele, nei grandi alberghi che hanno tanti piani, c'è l'ascensore di Shabbat, che è un ascensore che ininterrottamente viene programmato per salire e scendere tutti i piani durante tutta la durata dello Shabbat. Ti passa la voglia di vivere perché ci metti delle ore, però se non hai voglia di farti le scale e sei osservante, aspetti che arriva, poi ti fai tutti i piani e l'ascensore continua a funzionare. Beh, ma io stessa francamente non sono un'ebrea riformata, aderisco all'ebraismo ortodosso, ma io preferisco appartenere all'ebraismo ortodosso e sentirmi tra virgolette libera, anche se non si dovrebbe dire, non si dovrebbe fare, di non osservare, piuttosto che aderire all'ebraismo riformato, che è un'altra roba rispetto a quella che ti striccia. No. Io sono una donna, non sono una santa, mi viene da dire, ma in realtà anche all'interno di una stessa famiglia ci sono persone che osservano in diversa misura. Per esempio a casa mia io sono un po' la pecora nera, perché mia mamma e i miei fratelli per esempio invece sono molto osservanti e molto ligi. A casa mia io sono considerata
eretica.
No, a casa mia nel senso mio marito e mio figlio mi considerano un'esagerata. Mio marito per esempio è proprio molto diciamo scettico, mettiamola così, su tante cose. Ripeto, il mondo ebraico è eterogeneo al massimo.
Ognuno può interpretare anche.
Non si dovrebbe, perché anche la storia del Messia, che per noi non è ancora arrivata.
Oh, ecco un'altra domanda. Messia, era una domanda vostra.
Allora, prima non so se ci avete fatto caso, io quando ho parlato della presenza ebraica in Italia, quando ho parlato dei primi cenni di presenza ebraica in Italia, ho detto secondo secolo prima dell'era volgare, vero o no? Non ho detto avanti Cristo, perché? Cosa vuol dire Cristo?
Messia. E in italiano?
Unto. Ok? Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se per me il Messia non è ancora arrivato e dico prima del Messia, è un controsenso, certo. Giusto? Allora, anche lì la figura di Gesù è vista in modo diverso dalle varie religioni, per esempio per i musulmani era un profeta, no? Per noi ebrei era un rabbino, un saggio, un maestro, quello che volete, ma non era il Messia per noi non è ancora arrivato, i nostri maestri ci dicono che il Messia arriverà quando tutti osserveremo le mitzvot, quindi lei ci rovina. Esatto, è tutta colpa mia. Ma soprattutto è scritto in molti profeti, in particolare in Isaia, che ci sono dei segni inequivocabili che ci diranno che è arrivato il Messia. Allora, intanto il Messia sarà un uomo, un discendente della tribù del re Davide. Ciò detto, i segni inequivocabili saranno il fatto che ci sarà la pace universale, che il lupo dimorerà con l'agnello, che il leone pascolerà nei prati, e voi sapete bene che purtroppo di guerre ce n'è in ogni angolo del mondo, se un lupo vede un agnello se lo mangia molto volentieri, e che il leone è ancora carnivoro, non è ancora diventato erbivoro, quindi purtroppo mi sembra che siamo lontani.
Dunque, si chiedevano se è vero che al muro occidentale c'è qualcuno che si fa anche del male, cioè il muro del...
No.
Assolutamente non è vero, qualcuno ha sentito una cosa del genere. No. Il colore nero con cui sono vestiti i muri...
Allora, c'è scritto nella Torah che bisogna vestirsi con tzniut. Tzniut si traduce comunemente con umiltà. Allora, quindi vuol dire in modo semplice, non appariscente. Quindi ovviamente per le donne vuol dire non stracciate, non in modo vistoso, ma anche per gli uomini. E cosa c'è di più semplice e omologato di un abito nero e di una camicia bianca.
E se possiamo vedere i tefillin?
Sì, li vediamo lì nella vetrinetta là. Così?
Se è possibile acquistare i tefillin.
Costano tantissimo. Costano tantissimo.
Perché è l'unica cosa che mi manca. Ho preso tante cose da far vedere.
Le dico subito che costano tantissimo. Guarda, non te lo so dire, però tanto.
Quindi si vede dentro lo Shema Israel nei tefillin?
No, allora...
Se ci può dire se c'è Shema Israel in ebraico, noi siamo contenti, lo registriamo.
Allora, sì, glielo posso dire. Grazie. Allora, scusi, scendo perché mi sento...
Sì.
Allora, tre sono gli oggetti esterni il cui uso è prescritto nella Torah. E questi tre oggetti sono i tefillin, la mezuzà e gli tzitzit.
L'hanno vista la mezuzà, l'ho portata.
E gli tzitzit, beh, ci c'è qua, e gli tzitzit.
Gli tzitzit?
Questa le mancava,
mi manca.
Allora, questo è un tallet.
E io dico tallit perché dico tallit?
Ah, va bene.
Va bene,
devo dire anche tallit. Allora, questo è un tallit.
Tallit. Bello.
È lo scialle di preghiera che usano gli uomini durante le preghiere del mattino.
Non il sabato solo.
No, tutte le mattine. Tutte le mattine mettono tallet e tefillin. Allora, i tefillin non li mettono al sabato. Allora.
Ah, non al sabato?
Al sabato solo il tallet.
Sì, vabbè, tallet.
Allora, ascoltatemi. Vedete che ci sono delle frange, in particolare ai quattro angoli, delle frange un po' speciali, più lunghe, con dei nodi. Allora, nella Torah c'è scritto metterai delle frange agli angoli dei tuoi vestiti. Quindi, si usa il tallet durante le preghiere, ma in realtà gli ebrei osservanti portano quello che si chiama tallit katan, cioè tallet piccolo, che è una specie di canottierina, e anche questo è esposto lì nella vetrinetta, una sorta di canottiera, che si pone sotto la maglietta, sotto la camicia, ai cui quattro angoli ci sono gli tzitzit, ok? Quindi, allora, rappresentano l'osservanza delle mitzvot sostanzialmente. Ah. C'è tutto un valore numerico che questi nodi e questi fili intrecciati hanno, che alla fine fa
613. Okay. Le strisce?
Allora, sì, perché il colore, dunque, a parte che potevano, oggi ci sono tutti bianchi, poi quello caratteristico è bianco e azzurro, bianco e celeste, bianco e blu come la bandiera di Israele, perché per fare i tallet si usava nell'antichità un colore azzurro che si estraeva da una pianta, era un colore vegetale che adesso non esiste più in natura, quindi è rimasta l'usanza di questo azzurro, tehelet si chiamava.
Bello.
Quindi non sono necessariamente azzurri.
C'è una scritta?
Sì,
qual è?
Dunque,
cosa vuol dire?
Questa è la berachà, la benedizione che si legge quando si indossa il tallet, perché per ogni azione che compiamo noi recitiamo la relativa benedizione, persino quando andiamo in bagno, per ogni azione che noi compiamo.
C'era nel video, vi ricordate?
Ok.
C'era.
E qui c'è scritta, con le vocali peraltro, la benedizione che si recita quando si indossa il tallet. Vi dicevo tre gli oggetti esterni, allora uno sono i tzitzit, e ve l'ho detta, poi la mezuzà, che è quella scatolina che si pone sullo stipite destro delle porte entrando all'altezza degli occhi e che contiene una piccola pergamenina con quei brani della Torah in cui c'è scritta la prescrizione dell'uso della mezuzà. Sono delle piccole pergamenine scritte sempre a mano, piccolo, e diciamo servono a far vedere in qualche modo che in quel luogo si osservano le mitzvot della Torah e in una certa misura anche a richiamare la protezione divina su quel luogo naturalmente. Terzo oggetto, i tefillin sono delle scatolette, due scatolette, che usano gli uomini durante le preghiere del mattino e le pongono una al centro della fronte e una sul braccio sinistro, vengono legate con delle strisce di cuoio, poi avvolte intorno a tutto il braccio, e anche queste al loro interno hanno delle pergamenine
che riportano i brani della Torah in cui è prescritto l'uso dei tefillin e servono a ricordare che quando preghiamo dobbiamo pregare con la testa e con il cuore. Ecco il significato dei tefillin. La vostra insegnante mi chiedeva dello Shema. Lo Shema, Shema letteralmente vuol dire ascolta, ed è la preghiera che tutti gli ebrei, è la prima preghiera che tutti gli ebrei imparano, fin da bambini la recitano al momento di alzarsi e al momento di coricarsi. Viene recitata durante le preghiere del mattino e quelle della sera, ed è la professione di fede nel Dio unico degli ebrei. Quindi il primo versetto recita Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, cioè ascolta o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno.
Io sapevo con Adonai, va bene lo stesso.
Ma io non lo dico per non pronunciare quel nome in vano, ma lei lo può dire.
Adonai non è l'Altissimo?
Sì, ma non lo diciamo, è uno dei nomi del Signore che non pronunciamo, quindi ho detto Hashem, si è sentito.
Sì, ma io pensavo che già Adonai fosse permesso.
No,
non è permesso.
Se non è nell'ambito della preghiera si evita di dire.
Nell'ambito della preghiera invece sì.
Sì, durante le preghiere, durante le preghiere si dice.
Si dice.
Sì,
ah, sì. Interessantissimo.
Ok. Se volete, tra l'altro, nella vetrinetta c'è anche uno shofar.
Ah,
che non è
quello, mi interessa meno.
Sì. Va bene, io penso che... Ma c'era una domandona grossa, eh?
Dio mio, non mi mette in
grossa, grossa. Qualcuno ha detto...
Dica.
Abbiamo, l'anno scorso abbiamo scoperto di Giobbe, no? E si chiedeva, ma allora Dio che permette al diavolo tutte quelle cose?
Questa è la domanda che
ci vuole il rabbino.
E dov'era durante gli anni della Shoah?
Ecco, era proprio una domanda che ci si poneva. Oggi abbiamo proprio parlato
questa
di questo,
è la domanda delle domande. Qua ci vorrebbe veramente un rabbino.
Dio permette troppo, eh?
Allora,
concludiamo in bellezza con la domanda delle domande, ragazzi.
Io la risposta naturalmente non ce l'ho, nel senso che in realtà non c'è una risposta.
E in qualche modo il Signore che ci mette alla prova? È in qualche modo il Signore che ci, uso una parola orrenda, punisce perché non tutti i suoi figli rispettano allo stesso modo le mitzvot, per richiamarli all'attenzione per quello che riguarda l'osservanza delle mitzvot? Non c'è una risposta, non c'è, io non ce l'ho e forse neanche un rabbino ce l'ha, vi può dare delle interpretazioni, vi può dare delle spiegazioni, ma forse una risposta vera e propria, la risposta non c'è.
Ne riparliamo comunque.
È un tema filosofico di dimensioni colossali, grazie a voi.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Faccio un
sacramento con un contratto si può rompere. Questo per dire che per gli ebrei c'è la possibilità di divorziare. Allora, ovviamente non è una cosa che avviene così spesso, per fortuna, però può succedere, due si sposano con tutte le migliori intenzioni di mettere al mondo una famiglia, dei figli, un progetto di vita comune e poi a un certo punto non c'è più armonia per un motivo o per un altro. Allora è inutile che continuino a rimanere sposati, vanno dal rabbino. Il rabbino cercherà di rimetterli insieme, ma qualora non ci riesca concederà il divorzio. Il divorzio consiste molto semplicemente, in realtà è più complicato, nello strappare proprio quel contratto che era stato firmato e l'uomo e la donna si possono risposare con qualcun altro. E divorzio in ebraico si dice get. E che cosa vi ricorda la parola get? Il ghetto. E che cos'è un divorzio? Una separazione, così come il ghetto era il luogo in cui gli ebrei vivevano separati dal resto della popolazione.
Ecco.